E allora, sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, questa è Bastioni di Orione. E noi appunto adesso stiamo per andare in Sudan, ne parleremo con Ali, che è un ragazzo sudanese che si trova qua a Torino, di quello che sta succedendo in Sudan. Sudan che noi seguiamo spesso, è diventato sostanzialmente un punto di principio per Bastioni di Orione, perché è una di quelle guerre, come si viene definite, dimenticate, che però ha una
Peccato per 2 miliardi di morti,
delle dimensioni
milioni di sfollati.
tragiche per gli sfollati, per i morti, per la brutalità, e anche perché poi in realtà è una guerra che ha tutta una serie di implicazioni che hanno a che vedere sia con il ruolo strategico di questo territorio e naturalmente che ha dei riflessi regionali, ma non solo, anche internazionali, perché ci sono degli attori che sono dietro i due
Sono tutti,
contendenti,
praticamente
praticamente tutti nell'area, dietro Burhan, dietro MT, insomma ci sono degli interessi molto forti.
che comprendono i russi, innanzitutto, i sauditi, essendo anche lì collocati sulle coste, sulle rive del Mar Rosso, hanno delle risorse. Il Sudan ha delle risorse molto, molto appetibili per un po' tutti. C'è un oleodotto lunghissimo, sterminato, che coinvolge i territori sia occupati dagli uni che occupati dagli altri. Peraltro, Biden ha fatto in tempo a mandare sotto, diciamo, processo, sia l'uno che l'altro.
Sì, sono stati
Prima
equanimi da questo punto di
Emeti e
vista.
poi, dopo qualche settimana, anche al Burhan. E questo porta un inasprimento. Oltretutto, ci sono dei momenti. La scorsa settimana sembrava che le forze nazionali dello stato di Al-Burhan fossero in netta preminenza, e in questa settimana invece forze di supporto rapido di Emeti che hanno fatto dei veri massacri, mentre Al-Burhan ha a sua volta massacrato nelle regioni riconquistate quelli che potevano essere presumibilmente dei collaborazionisti di Emeti.
Sì, poi peraltro non ci sono neanche gli strumenti per quantificare le effettive vittime di questa guerra, perché come è stato prodotto uno studio da parte di un'associazione di medici sudanesi, che appunto, un po' come quello che succede a Gaza, i morti ufficiali sono molti di meno rispetto a quelli reali, perché è anche difficile in qualche maniera reperire i dati, in quanto le strutture sanitarie sono state colpite, sono anche quelle oggetto di attacchi da parte di entrambe le fazioni, e poi ci sono tutta una serie di vessazioni contro la popolazione civile, che vanno dai massacri di natura etnica agli stupri, e che chiaramente comportano tutta una serie di vittime aggiuntive che non sono state in qualche maniera contabilizzate, per usare questo termine piuttosto brutale, diciamo così. E poi c'è anche un altro aspetto, che è sicuramente un aspetto di pressione riguardo gli equilibri regionali, che sono sempre molto delicati in quell'area, della massa di profughi che si sta riversando verso i paesi limitrofi, che naturalmente crea tutta una serie di situazioni di pressione, di instabilità, che possono poi portare a effettivamente delle conseguenze dal punto di vista regionale. E la situazione sul campo poi, peraltro, insomma, come dicevamo, è mutevole. Da una parte ci sono delle conquiste territoriali da parte dell'esercito di Al-Burhani, come è successo la settimana scorsa; al contempo, nel Kordofan, questi della RSF, che sono gli ex Janjaweed, stanno conquistando altro terreno. Ma dovremmo avere Ali al telefono. Pronto, Ali?
Pronto, sì.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Insomma, noi stavamo raccontando, ma raccontiamo il Sudan da quello che ci arriva appunto dalle notizie. Le nostre fonti sono, non so, Radio La Banga o alcuni giornali. Però, insomma, volevo sapere da te, che probabilmente hai molto di più di noi il polso della situazione, quali sono le notizie di questa guerra, che mi sembra che si stia sempre di più acuendo.
Prima di tutto, grazie di essere invitato, grazie di
No, grazie
essere
a te.
stato in
No, grazie a te.
questa Radio Blackout, e ci fa molto piacere di anche parlare della problematica del Sudan. E ormai ci sono poche telegiornali qui parlano di queste E questo, diciamo, problema che continua, guerre, continua già dal 15 aprile del 2023, e adesso circa quasi 2 anni che continua, che è una follia incredibile, circa 5 milioni di persone sono in Egitto, di alcuni prima però, e alcuni sono arrivati dopo la guerra, in Etiopia circa 500.000, se non di più, e in Sud Sudan, idem, e in Uganda, e più di adesso di 800.000 persone, e in Chad e proprio anche più di 350.000 persone, ovviamente, e vivono in condizioni molto difficili, nel senso che c'è mancanza di aiuti sia umanitari, medicinali, e quelli che diciamo che fuori l'Stato, fuori il Sudan, e più o meno trovano qualche aiuto grazie, diciamo, all'aiuto umanitario internazionale e il volontariato internazionale e UNHCR, altre organizzazioni ovviamente internazionali, e possono avere il minimo, diciamo, ecco. Però quelli che in Sudan ovviamente si trovano in condizioni molto difficile, molto molto difficile, soprattutto quelle che vivono nelle zone in cui è dominata della FSR, Kordofan, Darfur, metà della Jazira. Circa 2 settimane fa è stato comunque, diciamo, liberato Wad Madani, una città, diciamo, il primo capitale del Sudan. Alcuni dicevano che FSR si è ritirato, alcuni dicevano proprio che c'è una vincita dalla parte dell'esercito. Le notizie che vengono non molto molto corrette,
non sono attendibili, dici, insomma, queste notizie
non sono attendibili, ecco.
Ma poi si parla di massacri da parte dell'esercito una volta entrato a Wad Madani rispetto agli supposti sostenitori dell'RSF.
Esatto, e questo purtroppo è accaduto, ecco, e da parte di alcuni estremisti dentro l'esercito, e purtroppo l'esercito sudanese, e ora come ora sono riuniti altri, diciamo, gruppi, e purtroppo gruppi, alcuni sono proprio radicali e proprio ideologia estremista, quelle piuttosto erano jihadisti da qualche parte, potrebbe essere in Libia, alcuni in Niger, alcuni in Mali.
Cioè dici che provengono da altri paesi?
Vengono proprio provengono da altri paesi, ma erano proprio sudanesi, ma collaborano, ecco, con questo.
Collaborano di più con Emeti o con Al Buran?
Fanno parte di questa, diciamo, di gruppi jihadisti, ovviamente, possiamo dirlo con voce piena, e purtroppo sono riuniti all'esercito sudanese. E l'esercito è di per sé ovviamente un organo, deve essere a proteggere a tutti, lui sta cercando di fare quello, però ormai sono infilati lì, non riusciva a farli, diciamo, non riusciva proprio a smaltirli, o poi c'è necessità, come il FSR, e sono più forti di loro, ovviamente sta lasciando tutti quelli che possono darlo mano, ecco, c'è una parte della popolazione, o poi c'è fratelli musulmani stessi, anche quelli proprio governavano prima, c'è Ahmed Harun, quella che è stato proprio richiamato dall'AIA, è stato uno di quelli che fanno genocidio in Darfur. Tutti quelli che 51 persone che erano, devono essere processate al tribunale dell'AIA, e ora come ora sono liberi e possono fare qualcosa, e purtroppo l'esercito non riusciva a toglierti di questo persona qua. Oggi che comunque c'è una vincita, una città si chiama Umruab in Kordofan, che è una base militare molto importante per l'esercito, e il popolo sta tornando comunque, e alcuni dicevano ovviamente hanno sostenuto FSRL, e però questa cosa qua abbastanza, diciamo, non è chiara tanto, nel senso che Damas Tarih quando arriva domina la zona, nel bene e nel male deve comunque convivere, deve accettare. Ti chiedono acqua, deve darli, ti chiedono un po' di grano, può dare, cioè non può rifiutare, o poi, anzi, non può dire l'esercito fa parte della popolazione, no? E quindi sei obbligato, ecco. Poi la gente lì non ha forza, non ha armi, non ha proprio per proteggere, poi non ha soldi per scappare, non ha è proprio strumenti per andare via, quindi sono intorpolati lì, no? E questi estremisti, quando sono liberati, l'esercito è liberato in questa zona, sono arrivati, è stato veramente una discriminazione, una violenza fisica, violenza anche alcuni stati proprio tagliati la testa. Ecco.
Anche nel nord ho letto su un articolo su Notizie Geopolitiche che parlava di un gruppo, il Movimento Popolare di Liberazione del Sudan Nord. Si configurano come, non so, una milizia di locale che riesce a contrapporsi.
Sì, e quello erano proprio, diciamo, creato durante il governo precedente del Bashir, no? Mm. Loro proprio sono della zona di Azira, in capoluogo di Medeni, no? Fanno parte di una tribù, e questo movimento è vero, dato mano all'esercito sudanese. Mm. E perché conosca la zona, è proprio della zona, però è di per sé e comunque è violente verso la popolazione che è venuta a vivere in questa zona già da 40 anni. Alcuni sono arrivati magari per lavorare in quella terra lì, cresceva tantissimo, diciamo, cereale, ed è lì che distribuiscono a tutto il Sudan, piuttosto anche a Egitto.
È il granaio del Sudan, quello.
Esatto, proprio. Si chiama Mashrua al Jazeera, vuol dire che è lì il campo del Jazeera, che è grandissimo, dicevano che già ha fondato degli inglesi quando c'era la colonizzazione, però dopo è stato in mano dei fratelli musulmani e poi la popolazione lì comunque si intende comunque la loro terra. Quindi chi è andato ora come ora non può tornare proprio, e chi non è andato viene comunque processato, e dicevano che e già fa parte della già comunque dato mano alla Damasri o FSR. Quindi è proprio è difficile per capire veramente adesso la situazione in Sudan.
Infatti, da quello che ci racconti sembra che sia da l'una che dall'altra parte ci siano, come dire, esatto, personaggi legati anche al vecchio regime di al-Bashir, che sono sia nell'esercito, sia, anzi, nell'RSF, forse ancora di più, perché sono eredi dei Janjaweed, che in fin dei conti erano uno strumento di al-Bashir, no, per portare avanti la guerra civile.
Sì, gruppi vengono creati della intelligence proprio del Bashir, che erano i Janjaweed, dopo diventati Harf al-Hudud, che vuol dire che proteggono il confine del Sudan, poi diventati Damasri, vuol dire veloce intervento, o poi oggi vengono comunque, quando sono diventati forti, stanno cercando di condividere, governano proprio la politica con quelli, o poi non vanno d'accordo, e vengono comunque considerati prima di tutti arabi, e che arabi vengono da tutto il mondo africano, tutti i paesi arabi, vengono considerati così. E nonostante adesso è stato creato anche un gruppo, si chiama il Mushtaraka, che adesso compatta al-Fasir con fase militare, sto consolidati con questo esercito, stanno combattendo questa milizia di MT, stati veramente loro che hanno fatto fermare questa FSR, non vanno avanti, sanno la zona, questa Mushtaraka, sanno come combattere e sanno perfettamente la zona, e quindi è stato proprio una creazione per far bloccarli, per non andare avanti, non andare verso il nord, non andare verso Porta Sudan, adesso capitale attuale, diciamo, così. E grazie di questa, diciamo, creazione dell'intelligence nel male, nel bene, e comunque è riuscito a bloccare questa esercito di MT per non andare avanti. MT ormai, se riesce a vincere il Darfur, vincere il Fasher, vuol dire che tutto il Darfur a mano sua. E poi circa l'80% del Kordofan, poi c'è alcune zone, Nilo Azzurro, che ancora Al Jazeera, anche certi posti ancora a mano sua, il cartoon diciamo circa il 40% adesso stanno sotto la mano sua e non di più, e poi c'è la posto più importante diciamo della fabbrica dell'Arne, di lì che ci danno la comunicazione, l'esercito si può dare la comunicazione adesso a mano sua, le fabbriche dell'Arne e il palazzo del governo più dell'80% a mano sua, Bahari diciamo circa il 30%-40% a mano sua, e il Khartoum arabe, quella che è nord, le chiamano Khartoum arabo, tutta a mano sua, parte del Durman diciamo anche sotto mano sua, e quindi è difficile, davvero difficile. Noi diciamo come attivisti di pace, ecco, cerchiamo di far fermare questa guerra, cercare una trattativa, una tregua, cioè di un mese e così via, almeno se ne parla. La trattativa di Jeddah ormai...
quella è mai fallita, sì.
E quella di Bahrain anche fallita. Una iniziativa è stata di Abeba, fallita, in Uganda, idem, e in Ruanda fallita, cioè...
Sì, anche perché poi le trattative qui sono fra Al Burhan e MT, ma in realtà poi c'è anche la società civile, il Tagadom, che in qualche modo insomma avrebbe qualcosa da dire, si è opposto anche all'idea di costruire, di fare un governo in esilio, no? Parallelo, però anche lì la società civile purtroppo non riesce a esprimersi,
non
in questo
riesce,
contesto.
Perché l'esercito diceva, se io non riesco a arrivare dove miei posti, non posso fare trattative, ecco. E ti diceva ovviamente, io do la mano, chi vuole la pace, io sono pronto. Ma l'esercito mai presentato.
Sì, nessuno in realtà vuole trattare.
Esatto,
questa
e invece c'è quel movimento sociale, quello guidato da Hamadou, che era il primo ministro, diciamo, provvisorio, lui è debolissimo e quindi non riesce a fare niente in questo momento. O poi il popolo, è il problema, il popolo che non capisca, il popolo ormai diceva io voglio l'esercito, perché l'unico organo che mi protegge è l'esercito, in realtà
è un'illusione, no. Anche quella non
sì,
è così,
perché sono proprio imbrogliati,
infatti
c'è una politica di 30 anni che io la chiamo proprio fascismo del sud, scusami il termine.
Senti, un'ultima domanda lì, ma la comunità sudanese per esempio qui a Torino fa qualche cosa, è presente, insomma ci sono delle iniziative, e poi concludiamo il nostro intervento.
Esatto, abbiamo fatto delle iniziative, diverse iniziative, una di quella cogliere, l'inizio questo è stato, e raccogliere comunque degli viveri, diciamo aiuti
umanitari, sì.
Sì, esatto, e alcuni farmaci, alcuni strumenti medicinali, tante cose, e abbiamo mandato circa 100 tonnellate grazie alla un'organizzazione di Genova, si chiama Music for Peace, che già collaborano in Sudan e sono andati a consegnare questi materiali, però sono finiti solo dove la zona è già dominata dell'esercito. C'è circa 25 milioni come troppolati nella zona dominata dalla
e lì non si possono essere raggiunti dagli aiuti, certo.
Poi la comunità sudanese è di per sé comunque si è divisa tra alcuni, una parte sostengono
chi e l'altra al Burhan, certo.
Diciamo, circa il 20-25% sostengono MT e circa diciamo così il 60% sostengono l'esercito, invece noi circa il 15% che non sosteniamo nessuno, noi vogliamo una parte.
Certo, non bisogna stare né dall'una né dall'altra parte.
Esatto, e quindi e anche qua siamo divisi tra noi, facciamo poco, ecco, anche tutte quelle iniziative.
Rispetto a quello che si potrebbe fare.
Esatto.
Bene, Ali, noi mi sa che ci dobbiamo fermare qui perché sono fatte le 21 e noi ti ringraziamo del tuo intervento, ci hai dato insomma dall'interno, diciamo, grazie. Così un quadro insomma perlomeno almeno un po' più sul terreno, ecco, diciamo così.
Davvero, veramente grazie a voi.
E grazie a te.
Io da oggi sono diventato cittadino italiano, quindi...
Ah, non so se farti i complimenti o meno, però insomma...
Forse. E quindi sono quasi libero che dire quelle che posso dire.
Puoi parlare liberamente. Ok, grazie ancora.
Mille, ciao. Grazie per la presentazione, ma sarò in altra puntata. Ecco. Grazie.
Va bene, ciao.
Buona serata. Ciao, grazie.